Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Salari in Svizzera nel 2024. Le retribuzioni più elevate sono nel Canton Zurigo, quelle più basse in Ticino. Si riduce il divario tra uomini e donne. Novartis sopprime 550 impieghi in Argovia. L'azienda punta sull'automazione della produzione. Creerà però 80 nuovi posti di lavoro qualificati a Basilea. Il piano di pace per l'Ucraina è un testo interessante. Per la prima volta c'è una base da cui partire. È il giudizio positivo del diplomatico e negoziatore svizzero Thomas Greminger. Regionali in Italia, i risultati influiscono sugli equilibri interni alle coalizioni. La Lega riprende quota nel centrodestra dopo l'ottimo risultato in Veneto. Per lo sport hockey si ispira a Joly, ma anche a Grassi. Il giovane attaccante Miles Müller vuole trascinare l'Ambri Piotta, cominciando dalla partita di stasera a Zurigo. 7.024 franchi lordi al mese. E questo è il salario medio in Svizzera nel 2024 per un impiego a tempo pieno. Allora, lo ripeto, sono 7.024 franchi lordi. Se il divario fra uomini e donne si sta assottigliando, restano importanti differenze fra i vari settori economici, così come a livello regionale. A Zurigo i salari medi sono più alti, in Ticino i più bassi, ma maggiori dettagli ora da Berna con Alessio Veronelli.
Sì, partendo da quei 7.024 franchi lordi al mese, con importanti differenze però fra picchi e minimi. Si va infatti da 12.500 franchi al mese circa per il 10% dei salariati maggiormente retribuiti ai circa 4.600 del 10% dei meno pagati. Differenze salariali, indica l'Ufficio Federale di Statistica, che negli ultimi 8 anni sono rimaste sostanzialmente stabili, maggior crescita però per i salari più bassi. Entrando ora più nel dettaglio, se a parità di formazione sono funzione e attività all'interno dell'azienda a determinare il salario, una formazione superiore garantisce anche un salario maggiore. Chi ad esempio ha un titolo universitario guadagna in media 10.500 franchi lordi al mese.
Tutto questo, se uniamo uomini e donne, restano però, Alessio, delle differenze fra i generi.
Sì, anche se il divario salariale uomo-donna si sta gradualmente riducendo, è infatti sceso dall'11,5% nel 2018 all'8,4% nel 2024. Più però è alta la posizione gerarchica, più marcato è il divario salariale. Ma poi, nella parte bassa della piramide salariale, cioè dove lo stipendio medio a tempo pieno è uguale o inferiore a 4.500 franchi lordi, il 62% dei dipendenti sono delle dipendenti.
E infine, Alessio, differenze sono state rilevate anche nei diversi settori economici e a livello regionale, non è una sorpresa, il Ticino è in fondo alla lista.
Esatto, i livelli di remunerazione sono chiaramente superiori al salario medio nei rami a forte valore aggiunto, come ricerca e sviluppo, industria farmaceutica e settore bancario. A metà della piramide dei salari, metallurgia, costruzioni, trasporto aereo, commercio all'ingrosso, industria meccanica, in basso commercio al dettaglio, alloggio e ristorazione. A livello regionale, infine, in Svizzera restano grosse differenze di salario. Se quello medio, ricordo, era 7.024 franchi lordi al mese, nella regione di Zurigo era 7.502, in Ticino invece 5.708, con i salari massimi più bassi della media e quelli minimi ancora più bassi.
E noi stasera in 6 di sera approfondiremo proprio la questione di queste differenze salariali in Ticino. Restiamo nell'ambito del lavoro. Novartis, la multinazionale della farmaceutica con sede a Basilea, sopprimerà 550 impieghi nello stabilimento di produzione di Stein, che è nel cantone Argovia. Lo ha comunicato proprio questa mattina. Sentiamo i dettagli da Marzio Minoli.
A Stein, Novartis produce compresse e capsule, così come il confezionamento di medicinali sterili. La soppressione dei 550 posti di lavoro avverrà entro la fine del 2027 e allo stesso tempo verrà aumentata l'automazione nello stabilimento del Canton Argovia. Tra le motivazioni, spiegano da Basilea, il fatto che per mantenere una produzione competitiva Novartis deve puntare su un elevato grado di automazione ed investire nelle tecnologie di produzione innovative. Se da una parte ci sono soppressioni di posti di lavoro, dall'altra se ne creeranno di nuovi. Infatti nella sede di Schweizer Halle a Basilea Campagna verrà sviluppata ulteriormente la produzione di Sirna, micromolecole molto utili nello sviluppo di farmaci. In questo caso verranno creati 80 nuovi posti di lavoro a tempo pieno entro la fine del 2028. Le misure che concernono i licenziamenti di Stein saranno poste in consultazione e il piano sociale sarà prolungato fino al 2028. La notizia dei licenziamenti non sta avendo particolari effetti sul titolo alla borsa di Zurigo, dove Novartis rispecchia l'andamento generale del mercato di sostanziale calma senza particolari scossoni.
E un taglio di 45 posti di lavoro è stato annunciato anche da Swissmedic, l'istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Swissmedic ha chiuso i conti dello scorso anno con un disavanzo di 23 milioni di franchi e mette a preventivo perdite anche per gli anni successivi. E allora, per garantire sostenibilità a lungo termine, l'agenzia ha fatto sapere che nei prossimi due anni i costi saranno ridotti di almeno 6 milioni di franchi e appunto verranno tagliate anche i 45 posti di lavoro a tempo pieno. Stamattina a Bellinzona il Comitato contro lo smantellamento di FFS Cargo in Ticino ha incontrato il Consiglio di Stato, perché tra una settimana, il 1° dicembre, ci sarà un incontro con i vertici nazionali del settore cargo, appunto delle ferrovie. Al centro delle discussioni i 40 posti di lavoro che si perderanno in Ticino per l'abbandono dei termini di Cadenazzo e di Lugano Vedeggio, ma non solo, perché a rischio ci sono altri posti di lavoro e in generale, se vogliamo, anche quel ruolo strategico che il Ticino ha sempre ricoperto nel traffico ferroviario sull'asse nord-sud. L'obiettivo dell'incontro odierno era di trovare punti e strategie comuni per portare una voce forte e credibile a Berna. Sentiamo com'è andato l'incontro con le considerazioni del rappresentante del comitato, il sindacalista Thomas Giedemann.
Abbiamo ringraziato il Consiglio di Stato per il fatto che condivide le nostre preoccupazioni e le nostre rivendicazioni. Abbiamo constatato un'unità di intenti nel voler difendere i posti di lavoro e l'occupazione in Ticino e abbiamo constatato anche una determinazione a impedire che i progetti di FFS Cargo nel prossimo futuro possano portare un ulteriore taglio di posti di lavoro. Penso in particolar modo al deposito macchinisti di Chiasso, ma anche alle officine di Chiasso, rispettivamente un'azienda con più di 30.000 posti di lavoro a livello svizzero. È giusto attendersi che un'azienda del genere dia comunque delle opportunità e delle compensazioni qualora deve fare delle misure sul personale.
Thomas Giedemann del sindacato SEV. C'è stato un episodio di violenza la scorsa notte a Chiasso. Due uomini, entrambi ubriachi, hanno cominciato a discutere animatamente per poi finire a picchiarsi. Uno di loro, uno svizzero di 57 anni, è stato ricoverato in ospedale col volto coperto di sangue. L'altro, un 42enne italiano, è stato fermato poco dopo a casa sua. L'ipotesi di reato è di tentato omicidio. Dalle immagini catturate dalla videosorveglianza si vede il 42enne sferrare più calci alla testa del 57enne. Restiamo in Ticino perché è iniziato questa mattina il processo nei confronti di un uomo accusato di aver abusato sessualmente della figliastra. Ad essere accusata, in questo caso accusata di coazione, è però anche la madre, che le avrebbe detto alla ragazzina di non dire nulla a nessuno. Da Palazzo di Giustizia, Gian Robiani.
Lei è accusata di violazione del dovere d'assistenza o educazione e di coazione per aver cioè imposto alla figlia, che all'epoca aveva 12 anni, di non dire appunto a nessuno dei presunti atti sessuali subiti dal patrigno, dicendole che se avesse parlato qualcosa di brutto sarebbe successo a tutta la famiglia. Ma l'imputato principale è suo marito, è accusato tra le altre cose di violenza carnale, coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli. Approfittando dell'assenza della moglie, l'uomo avrebbe appunto commesso violenza nei confronti della figliastra. Questo è quanto si può leggere nell'atto d'accusa firmato dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni, ripercorso durante questa mattinata di processo. I due imputati sono anche accusati in correità di sottrazione di minorenne, per aver cioè tentato di togliere la giovane dalle cure della famiglia affidataria una volta che del suo caso si erano occupate le ARP. Il processo entrerà nel vivo nel pomeriggio, quando prenderanno la parola più attivamente le difese. Difese che contestano completamente le accuse e anche i metodi con cui sono state ottenute alcune ammissioni e stilati alcuni verbali. Per queste accuse, lo ricordo, l'uomo ha già scontato 170 giorni di carcere preventivo, la donna una cinquantina.
Non fate uso di sistemi di cloud stranieri, soprattutto statunitensi. Ne va della protezione dei dati dei cittadini. E questo è il grido d'allarme lanciato dalla Mrs. Dati del canton Zurigo, secondo cui i sistemi offerti da società americane non offrono sufficienti garanzie sulla sicurezza delle informazioni che vengono salvate. In redazione Gianni Canonica.
A inizio mese era stato il capo dell'esercito Thomas Suisli a mettere in dubbio la sicurezza dei dati salvati nei cloud di Microsoft. Un dubbio espresso nero su bianco in uno scritto indirizzato al Consiglio federale. Ora è il turno della preposta alla protezione dei dati del Canton Zurigo a sollevare le medesime preoccupazioni. Osserviamo che un numero crescente di istituzioni a livello cantonale e comunale fanno uso di questi prodotti senza riflettere troppo sulle possibili conseguenze, spiega Dominika Blonsky. Nel mirino di Blonsky vi sono soprattutto i servizi cloud offerti da Microsoft e Amazon. Il problema, per esempio, è che le autorità statunitensi hanno il diritto di visionare le informazioni salvate nel cloud anche nel caso queste siano state raccolte legalmente da autorità estere. Per dati non sensibili come nomi o indirizzi magari la cosa non rappresenta un problema, discorso diverso invece quando si tratta per esempio di informazioni più sensibili come quelle di carattere fiscale. Nel caso questo accadesse, le persone non verrebbero a sapere che qualcuno ha potuto visionare le informazioni che le riguardavano, aggiunge Blonsky, e nel caso lo venissero a sapere, non avrebbero il diritto di opporvisi. Il consiglio della Mrs. Dati zurighese è quello di non far capo a servizi cloud stranieri. E se proprio questo non è possibile, meglio criptare i dati sensibili.
Veniamo all'attualità estera. Nella notte fra Ucraina e Russia ci sono stati violenti attacchi reciproci. Sul campo il cessato il fuoco pare dunque ancora un miraggio e sul fronte diplomatico si tenta invece di avanzare in qualche modo. Ieri fra Kiev, Mosca e Washington si sono tenuti colloqui segreti che proseguiranno oggi ad Abu Dhabi, parallelamente agli altri negoziati che coinvolgono anche la coalizione dei volenterosi, che è la coalizione europea in sostanza. Prosegue quindi il processo negoziale avviato a Ginevra per l'ex ambasciatore svizzero Thomas Greminger, ora direttore del Centro per la Politica di Sicurezza di Ginevra. Ci sono evidenti difetti nella concezione del piano di partenza, ma l'avvio di un vero negoziato è molto positivo. Sentiamolo nell'intervista di Lucia Mottini.
On se tout de suite pose la question chi ha autorisé ce plan.
L'ex ambasciatore svizzero Thomas Greminger è rimasto stupito alla lettura del piano iniziale in 28 punti di Washington. Comportava diversi punti inaccettabili per l'Ucraina, ma anche alcuni per la Russia. Parti importanti come il cessate il fuoco erano solo accennate in una frase. Una bozza, a suo parere, che ha avuto troppo frettolosamente l'imprimatur della Casa Bianca. Eppure l'esperto della diplomazia dell'ombra ritiene il testo interessante.
Le plan è très intéressant parce qu'il y a maintenant un document de substance sur lequel on peut négocier.
Ora c'è almeno un documento di sostanza su cui si può negoziare e se ne sentiva la mancanza, dice Greminger. Non si poteva continuare a discutere su dei principi a livello di capi di Stato e di ministri degli esteri. Non portava a niente. I negoziati si fanno sulla base di un progetto.
Le négociations se font sur la base des projets.
Gli incontri di Ginevra sembrano in effetti essere entrati nel concreto e riequilibrare in parte un testo chiaramente sbilanciato dal lato russo. Anche l'ultimatum di giovedì, irrealistico secondo Greminger, è stato in parte relativizzato dal segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Rimangono molti punti importanti da chiarire.
Par exemple, sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine.
Per esempio le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, fondamentali per il paese, e anche la creazione di una zona tampone tutta in territorio ucraino, inaccettabile per Kiev.
Ça c'est évidemment inacceptable pour l'Ukraine.
E la Svizzera potrà assumere un ruolo di maggior rilievo in questo processo.
Pour le moment, je pense la Suisse assume un ruolo importante.
Attualmente la Svizzera assume un ruolo importante di paese ospite, ma non va al di là di questo. Thomas Greminger non vede per ora nessuna possibilità di assumere un maggior peso nel negoziato, almeno sul piano ufficiale. Non esclude però che le cose possano cambiare l'anno prossimo, quando la Svizzera assumerà la presidenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Ad esempio, nel caso in cui si dovesse decidere di creare una missione di osservazione del cessate il fuoco, in cui l'OSCE potrebbe essere coinvolta.
Torniamo adesso alle elezioni regionali in Italia. Il voto in Veneto, Puglia e Campania ha riconfermato gli schieramenti uscenti. E tuttavia, tra le maglie di questi ultimi risultati si osservano alcuni elementi interessanti, soprattutto in vista del rinnovo del governo e del Parlamento nazionali nel 2027, tra due anni. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
La tornata elettorale 2025 delle regionali in Italia è finita 3-3. Tre regioni al centrodestra, tre al centrosinistra. Ieri in Veneto ha stravinto il candidato della Lega Alberto Stefani. In Campania il successore di Vincenzo De Luca è Roberto Fico, ex parlamentare 5 Stelle, sostenuto dal cosiddetto campo largo di sinistra, mentre l'uscente Michele Emiliano, Partito Democratico, consegna la Puglia al collega di schieramento Antonio De Caro. Questo risultato delle ultime tre regioni al voto particolarmente significativo perché in teoria potevano votare circa 13 milioni di persone. L'astensionismo è però stato evidente, ha votato meno di un elettore su due e questo è un dato che non potrà essere ignorato dai partiti anche se oggi non sembra essere il tema dominante. Dominante è piuttosto il colpo d'occhio sui voti di lista che ridimensiona Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia perde al sud pur senza troppi scossoni e l'atteso derby in Veneto è stato stravinto dalla Lega, trainata dal governatore uscente Luca Zaia. Questo significa per Meloni perdere un po' di terreno sui suoi alleati e incontrare un po' più di resistenza sulla linea che desidera imporre. Sull'altro fronte, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein parla oggi di un riscatto e di una vittoria per la tenuta di questo fronte di alleanze che da sinistra va fino ai moderati e al centro. Si dice che queste regionali siano state, in assenza di altri appuntamenti elettorali, un test per le politiche del 2027. Di sicuro ci sono diversi elementi, alcuni li abbiamo citati, che i due fronti analizzeranno per i tempi a venire.
Chiudiamo con l'Etiopia, dove un vulcano nella parte nord-orientale del paese, al confine con l'Eritrea, si è risvegliato dopo ben 12.000 anni. Le sue ceneri stanno causando problemi non solo alla popolazione locale, ma anche al traffico aereo, soprattutto in India, facendo peraltro discutere molto gli esperti. Ce lo racconta il nostro collaboratore, Freddy Del Curatolo.
Il bello addormentato in Etiopia, così potremmo chiamare l'Haile Gubbi, vulcano della regione nord-orientale di Afar, che dopo circa 12.000 anni dall'ultima eruzione ipotizzata dai geologi ha deciso di risvegliarsi. Il suo segnale? Un boato e poi dense colonne di fumo che si sono alzate in cielo fino a 15 km di altezza, varcando il Mar Rosso fino a raggiungere addirittura l'India. Questa mattina la città di Mumbai si è svegliata con le particelle di cenere del vulcano etiope, costringendo l'aeroporto internazionale a cancellare o dirottare altrove diversi voli internazionali e nazionali. L'aviazione civile del paese ha chiesto alle compagnie aeree di evitare rigorosamente le zone colpite. L'evento riporta alla mente l'ultimo episodio del genere, l'attività del vulcano islandese dal nome impronunciabile Eyjafjallajökull, che nella primavera di 15 anni fa costrinse l'Europa a chiudere buona parte dei suoi spazi aerei per giorni e decine di migliaia di voli furono cancellati. Oltre ai problemi di viabilità aerea, in Etiopia ci sono quelli legati alla popolazione locale, che vive prevalentemente di allevamento e agricoltura. Le autorità regionali hanno dichiarato che numerosi villaggi sono stati ricoperti di cenere e il bestiame ha difficoltà a nutrirsi. È anche la questione geologica a preoccupare e dividere gli esperti. Chi dice che un vulcano può riposare anche 10.000 anni e chi, come l'Università di Bristol, è scettico. Secondo i ricercatori britannici è probabile che recentemente vi siano stati anche episodi lavici. L'Haile Gubbi è situato all'interno della cosiddetta Rift Valley, l'antichissima unione di due placche tettoniche che da tempo è sotto osservazione per i suoi smottamenti, che sia in Etiopia che in Kenya hanno provocato fenomeni di assestamento e profonde spaccature nel terreno.
Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.